Buonasera a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è piazzale Parmesan 8, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Trasmissione di questa sera, parlerò sì dei Veneti, però prima di parlare di Veneti volevo concludere un attimo il discorso della prima trasmissione di oggi. Nella prima trasmissione di oggi, se qualcuno ricorda, vi ho detto che le persone che parlavano, che telefonavano, cattolici che telefonavano in questa trasmissione, non facevano per esprimere delle idee o delle posizioni diverse, ma semplicemente per difendere la propria ansia, cioè praticamente esprimevano delle tesi che servivano per placare la propria ansia, ansia che veniva messa in pericolo da delle idee che attraverso questa radio vengono espresse. Praticamente ci si confrontava con delle patologie. Perché questo? Perché quando si pensa a qualcosa che non esiste, quel qualcosa che non esiste, qualcosa che non rientra in tutti i sensi, che non è toccabile, che non è funzionale alla propria vita, e lo si fa come se fosse reale, come se fosse un oggetto reale, beh, questa purtroppo è una patologia psichica, psichiatrica. E purtroppo quello che è il cattolicesimo, quello che è la struttura educazionale del cattolicesimo, va a manomettere quella che è la struttura psichica dei bambini. Io vi porto un esempio di questo, proprio parlando sempre a proposito di Harold Serles, l'ambiente non umano, lo sviluppo normale nella psichiatria, di un caso psichiatrico di una persona che, al di là di quelle che sono le patologie di questa persona, si può capire come le idee illusorie, cioè l'illusione e il disarmo conseguenziale della persona davanti alla vita, cioè la trasformazione della persona nel bisogno che esista un Dio padrone, nel bisogno che esista qualcosa, proprio per scappare da quella che è la sua responsabilità della vita, in realtà sia una condizione educazionalmente imposta, cioè un vero e proprio delitto, un vero e proprio stupro emozionale messo in essere proprio dalla struttura cattolica. Dopodiché queste persone che non sono state stuprate cosa fanno? Telefonano a questa trasmissione per placare la propria ansia. La propria ansia che dice, ma il Dio esiste, tu non puoi dimostrare che Dio non esiste. No, semplicemente il Dio creatore dei cristiani non esiste, non esiste oggettivamente, perché non esiste nessuna volontà creatrice. La vostra credenza è una credenza educazionalmente imposta mediante violenza, mediante stupro della struttura emozionale dei bambini. Adesso che siete stati stuprati dal cattolicesimo, anziché tentare di venire fuori in maniera matura, cioè di rimuovere quelle che sono le illusioni della mente, cioè la credenza in Babbo Natale, la credenza in Dio padrone, volete confermarla mettendo a rogo tutte quelle persone che vi dicono quello che voi state facendo non è altro che un'espressione patologica, psichiatrica. Questo è effettivamente un comportamento psichiatrico. Che un comportamento psichiatrico che in questa società non sfocia in conseguenze, ma fino a qualche decina di anni fa sfociava col fatto che queste persone cattoliche malate che credevano all'esistenza di un Dio padrone bruciavano vive le persone, semplicemente per placare la loro ansia e per imporre a quelle persone quello che è la propria patologia. Questo è l'aspetto più drammatico di tutto. Bene, parliamo allora di questo caso psichiatrico. Ecco quanto emerse nel corso della psicanalisi di un uomo di 25 anni con una struttura della personalità di tipo isterico. Dall'educazione ricevuta era stato indotto a pensare, voi pensate nell'esistenza del Dio padrone, ma qui dice che la sua esistenza non avrebbe potuto svolgersi se non nella forma A di un animale selvaggio o in quella B di un grazioso bambolotto, ma non in quella di un essere umano. È esattamente ciò che produce il cristianesimo, vi costringe a vivere in ginocchio nella credenza che esiste un Dio padrone e creatore, ma non vi porta a vivere la persona di esseri umani che si prendono proprio in mano la responsabilità della loro esistenza. Per cui siete sempre il credente nel Dio padrone, ma non la persona responsabile in sé. qual è la differenza che c'è fra una patologia psichiatrica e un'idea? L'idea è quanto si sviluppa l'uomo nella pratica, nella sua vita, nel modo con cui un uomo ha di affrontare la vita. Per esempio, Galilei aveva un'idea. L'idea era che la Terra girasse attorno al Sole. La sua idea era stata formulata all'interno della sua ricerca. I cardinali che lo hanno condannato avevano una patologia psichiatrica, nel senso che non avevano nemmeno la capacità di mettere l'occhio nel cannocchiale. Allora, dovevano impedire a Galilei di procurare la loro ansia, perché per loro Dio aveva creato la Terra e dunque il Sole doveva girare attorno alla Terra, che era stata creata da Dio per l'uomo, la loro era una patologia psichiatrica. Cioè tutto ciò che viene partorito dalla mente in difesa dei propri problemi, delle proprie ansie, è una patologia psichiatrica. Non sono idee, sono illusioni, sono forme illusorie che vengono proiettate sul mondo. Le idee sono quelle che gli uomini si fanno nell'affrontare la vita. Allora possiamo discutere se si può affrontare in un modo o se si può affrontare un altro, cosa sia più giusto fare o non sia più giusto fare, ma perché siamo uomini che affrontano la vita. Quando abbiamo invece a che fare con delle persone che credono in Dio, padrone, qui siamo di fronte a una patologia. Andiamo avanti con il discorso. Una simile concezione di sé si era in gran parte sviluppata in conseguenza del suo rapporto con i genitori, se poi parlate della mamma, che lo trattavano come se fosse un grazioso bombolotto e rifuggivano da qualsiasi sentimento di natura carnale, suscitando nel paziente l'idea inconscia che i sentimenti di questa sorta che egli provava fossero assolutamente inaccettabili fra gli esseri umani, tanto da rientrare nel novero di veri e propri fenomeni animali. Il modo preferito con cui il padre gli si rivolgeva quando conversavamo era Cappy Boy, che significa Cappy, scritto anche Cuppy, è il nome brevettato di un bambolotto baffutello e ricciuto come un omonimo. La parola è stata coniata a partire da Cupid. La madre, come egli arrivò a rendersi conto relativamente tardi in analisi, non lo considerava tanto un figlio in carne e ossa, quanto, come lui si esprimeva, un grazioso articolo di bigiotteria da esibire nelle occasioni mondane. Più o meno un po' come fanno le madri cattoliche, che i figli vengono esibiti nelle chiese, messi in ginocchio, costretti a pregare, e guarda che bello che è mio figlio come prega bene. I due sogni che seguono, emersi a un anno di distanza l'uno dall'altro, illuminano l'antitetica coppia di ruoli che egli sentiva, aperti davanti a lui. I due, così diversi tipi di creatura che egli inconsciamente aveva sempre pensato di incarnare. Vi salto i sogni, perché uno riguarda un animale, l'altro riguarda il suo essere bambolotto, e passiamo direttamente alla sintesi che ne fa il psichiatra. I dati emersi da questa seduta e da tanti altri incontri chiarirono che la bambola bambino, come la tigre del primo sogno, rappresentano concezioni inconsce di sé. Il paziente le proiettò a lungo nel corso dell'analisi su altre persone. Ad esempio, più in là nella seduta in cui aveva riferito il secondo sogno, si mise a descrivere un appuntamento che aveva avuto di recente con una giovane bella e affascinante. Si entusiasmò. Quella ragazza, quella splendida cosa che viene a ballare con me. In una seduta successiva di circa 4 mesi, disse, esasperato circa i sentimenti conflittuali che provava per la sorella, magari non ci si dovesse occupare di sentimenti ed emozioni, magari le persone fossero specie di bambole, di conchiglie vuote e non avessero niente dentro, tutto sarebbe semplice. Ed è esattamente quello che il cristianesimo tenta di trasformare gli esseri umani. Per molto tempo incasellò le persone a seconda della percezione che ne aveva, in una delle 3 categorie seguenti: A. Quella dei normali, in cui reagiva come se fossero sciocchi robot. Quella dei nevrotici, pochi individui che considerava dotati di un fascino totalmente irreale. quella delle non molte persone provviste nella sua ottica di una vitalità animalesca che insieme lo spaventava e lo attraeva. Da nessuna parte compariva qualcuno che potremmo considerare un autentico essere umano. C'è un altro aspetto della sua situazione cui desidero accennare. Numerose testimonianze indicavano che nel periodo della crescita era stato effettivamente trattato dai genitori più come un essere inanimato, una bambola, che come una persona. Ma ora nella vita quotidiana da adulto egli si comportava come fanno sovente i malati, non importa di quale patologia psichica soffrano, si sforzava di mantenere una presa fantasmatica su un processo che a un livello più profondo sentiva essere assolutamente al di là del proprio controllo. Per la precisione, incoraggiava inconsciamente gli altri a trattarlo come un oggetto. Ad esempio, in una seduta si è preso col suo compagno di stanza all'università. Mi tratta come un oggetto inanimato. Stamattina mi ha detto, fa la tua parte di pulizia. Come se stesse parlando a un oggetto. Ma ciò di cui non si era ancora reso conto era che il suo compagno di stanza, come tante altre persone che avevano a che fare con lui, aveva già tentato moltissime volte la via di un rapporto più riguardoso, finché la sua pazienza si era esaurita e, disperando di poter ottenere una qualsiasi cooperazione, si era risolto a comandarlo come fosse un oggetto inanimato o un cane, o così almeno presumo sulla base di parecchie esperienze del genere che io stesso ho vissuto col paziente. Ebbene, tutto quello che questa persona stava vivendo nel suo stato di patologia psichiatrica non era altro che la riproduzione di quello che erano stati di educazione, di momenti educazionali che aveva subito. Ebbene, la stessa cosa è per i cattolici. Cioè, i cattolici in realtà vivono la loro patologia psichiatrica in una forma che proiettano sugli altri con una violenza inaudita, cioè vanno contro a tutte le regole sociali, a tutte le regole civili, a tutte le regole del comportamento sano che la società impone, pur di imporre quel criminale del loro Dio, che è l'unica forma con la quale loro placano la propria ansia. Perché? Perché senza il Dio padrone, davanti al quale mettersi in ginocchio, sono distrutti e senza nessuna possibilità di affrontare la loro esistenza. E questa sarebbe una cosa da polizia, cioè sarebbe una cosa che dovrebbe intervenire direttamente la polizia di Stato, perché non è... Se sia il caso di un bambino che viene fisicamente stuprato, la polizia corre, ma quando ne viene stuprata la psiche, sembra che siano assolutamente deficienti, cioè non sanno più da che parte prenderli. Dopodiché ci troviamo, dopo 10-15 anni, un disagio sociale, un omicidio, la stermine di una famiglia, è capitato, sai, come se non si sapesse esattamente le cause per cui ciò avviene. Come se non si sapesse che l'unica cosa è rimuovere la struttura educazionale cristiana, che è una vera e propria struttura di manipolazione mentale. È veramente una cosa allucinante. Cioè, noi siamo di fronte a una società che tenta di costruire se stessa, tenta di modificarsi, e per contro all'interno di questa società c'è una struttura che è quella cattolica, che tenta di manomettere la struttura mentale degli individui per costruire il disagio sociale. E siamo davanti a una vergogna inaudita, cioè qualcosa che nessuna società tollererebbe in maniera normale se non fossero le conseguenze di 1600 anni di stragi e di orrori. Bene, questo è tutto per quanto riguarda il discorso della patologia cattolica. E adesso ci prendiamo invece un po' di storia dei Veneti, come vi avevo promesso. Pertanto, ricordatevi che io so benissimo quando ho a che fare con delle idee e quando invece ho a che fare con la difesa dall'ansia, la difesa dalle patologie, anche se io non sono un psicologo, non sono un psichiatra, ho un'esperienza sufficiente per vedere i malati mentali nella vita di tutti i giorni e anche per leggere certe cose che voi nemmeno ve le immaginate. Va bene, anche se poi faccio finta di niente spesso e volentieri, qualche volta no, qualche volta non lo posso fare. Bene, leggiamoci un attimino i Veneti nell'Italia preromana. Chi erano questi Veneti intanto? Intanto erano una popolazione, e fu una popolazione abbastanza strana nell'Italia preromana. e adesso vedremo anche perché. Intanto l'articolo è di Luigi Malnati. Dunque, chi è questo Luigi Malnati? Vediamo un attimino se c'è una breve presentazione di questo personaggio. Vediamo un attimino se riesco a trovare qualcosa. Luigi Malnati. No, qui non ho niente rispetto a lui. Malnati è soprintendente ai beni archeologici per il Veneto, per cui penso che abbia i caratteri sufficienti per scrivere un articolo sui Veneti nell'Italia preromana. Tra i popoli dell'Italia preromana, quello dei Veneti è uno dei pochi che ha mantenuto caratteristiche costanti da un'epoca antichissima fino alla romanizzazione. L'unico dell'Italia settentrionale ad aver resistito con successo alle invasioni celtiche, che a partire dal IV secolo a.C. in ondate successive avevano sommerso la Valle Padana spingendosi nelle Marche e arrivando a saccheggiare Roma nel 386 a.C. Pertanto intanto scopriamo che i Veneti si oppongono all'arrivo dei Celti. È per questo che notizie, anche se sporadiche e riferite quasi sempre marginalmente, sono state tramandate dagli antichi autori greci e latini in modo costante a partire dall'Iliade. Gli antichi scrittori greci conoscevano i Veneti soprattutto come il popolo celebre per l'allevamento di splendidi cavalli che avevano procurato gloriose vittorie ai loro cavalieri negli ippodromi di Grecia e Sicilia, ma anche come abitanti della terra dove era approdato Antenore, uno dei capi troiani, dopo la distruzione della città. Allora, intanto scopriamo che i Veneti, nel 400 a.C., 500 a.C., prendevano i cavalli e andavano a gareggiare negli ippodromi della Grecia e della Sicilia. Così, allora, nel 500 a.C. i Veneti prendono i cavalli, vanno in Grecia a far le gare, vanno in Sicilia a far le gare. Comunicazioni, rapporti commerciali, navigazione, conoscenza geografica. Fate un po' voi quale supporto culturale ci vuole per fare un'operazione del genere. Gli storici romani ne celebrano il valore guerriero nelle lotte contro i Celti. E lo spartano Cleonimo e la fedeltà all'alleanza con Roma, che faceva risalire alla comune stirpe troiana. Tuttavia, queste notizie ci dicono, in fondo, abbastanza poco di quella che è stata una delle più importanti civiltà dell'Italia preromana, a dispetto dei tentativi di molti storici ed archeologi moderni, che hanno tentato invano di ampliarne il significato al di là della lettera e del tempo in cui furono tramandate. Anche per loro potrebbe valere quello che uno storico tra i più seri, Polibio, ebbe a scrivere dei poeti tragici. Su di essi, i Veneti, i tragediografi hanno scritto molte cose e hanno raccontato molte favole. Di queste leggende mi piace, in questa sede, ricordarne due. Narra Strabone che presso i Veneti esistono due boschi sacri a Diomede, l'eroe Argivo, che pure avrebbe peregrinato dopo la guerra di Troia lungo le coste adriatiche fino a stabilirsi in Puglia. In questi boschi, cervi e lupi convivevano pacificamente in branco, le fiere erano miti e si lasciavano accarezzare degli uomini, e il luogo era una specie di asilo per la selvaggina inseguita dai cani. In sostanza, una riserva di caccia o un parco naturale ante litteram. Qui si racconta che un notabile un tempo abbia incontrato dei cacciatori che avevano preso in trappola un lupo. Essendo costui noto per amare le scommesse, il testo per la verità dice per offrirsi come garante, i cacciatori gli proposero di lasciare libera la fiera se lui avesse pagato gli eventuali danni. Il notabile accettò e il lupo, imbattutosi in una mandria di cavalle selvagge, si sdebitò spingendole verso le stalle del suo mallevatore. Da questo episodio avrebbe tratto origine un allevamento di cavalli particolarmente veloci, contrassegnati con il marchio del lupo. Lo pseudo Aristotele Teopompo, IV secolo a.C., e Lico di Reggio, fine del IV secolo, inizio del III secolo a.C., narrano invece un curioso rito agrario presso i Veneti. Al momento della ratura e della semina, i contadini, ornati di cinti purpuri, usavano offrire doni alle cornacchie, e cioè pani e focacce di grano, prima che gli uccelli entrassero nei loro territori. Gli stormi delle cornacchie allora inviavano degli ambasciatori in avanscoperta con il compito di assaggiare le offerte. Se l'esame veniva superato, anche il resto dello stormo sopraggiungeva e divorava i doni votivi per poi lasciare i confini dei Veneti. Altrimenti saccheggiavano i campi distruggendo il futuro raccolto. Come si vede da notizie di questo tipo raccolte dagli storici greci, soprattutto perché curiose, benché preziose sul piano antropologico, è difficile ricavare informazioni più precise di carattere storico. Ci si deve quindi affidare interamente ai dati archeologici per avere un quadro che si avvicini ad un'interpretazione oggettiva dell'evoluzione politica, economica e civile dei Veneti prima di Roma. Ci si deve chiedere in primo luogo se è archeologicamente possibile riconoscerne all'interno di un'area geografica più o meno definita i caratteri comuni di quella che era la civiltà degli antichi Veneti e quando se ne intravede la possibile formazione. Gli studi più recenti hanno chiarito che tra l'undicesimo e il nono secolo a.C. nel territorio compreso fra il corso del Po, le Alpi orientali, il Mincio, il Tagliamento e le lagune, si va organizzando una civiltà dagli aspetti culturali relativamente omogenei. Da un lato essa raccoglie l'eredità della civiltà del bronzo tardo, di derivazione centroeuropea, fiorente nel villaggi per i lacustri del Garda e in quelli delle valli veronesi, così come sui colli euganei e nel Vicentino e nei villaggi arginati dell'alta pianura veneta. Dall'altro, riceve ed assimila apporti centro-italici e orientali attivi in grandi centri abitati che proprio in questi secoli si stanno sviluppando lungo i margini delle lagune, come Concordia, Caorle, Mestre o lungo i percorsi dei principali fiumi, specialmente il Po, Fratesina e l'Adige Montagnana. Questo processo di unificazione e di formazione sarà completato all'inizio dell'VIII secolo a.C., quando definitivamente saranno riconoscibili alcuni nuclei di aggregazione proto-urbana negli attuali centri di Este, Padova, Oderzo, Concordia, Treviso, Gazzo Veronese, Opeano, Palse di Porcia, cui seguiranno nel corso del VII e VI secolo Monte Belluna, Altino, Adria, Mel, Belluno, Asolo, Monte Reale, Valcellina, Gradisca sul Cosa. Solo alcuni di questi centri sono noti anche dalle fonti antiche per l'età preromana, fra questi Padova, Altino, Adria, Vicenza, Oderzo. Concordia, sono ricordate da Strabone, cui si deve la più antica descrizione della regione come città di origine veneta, mentre Verona è detta grande città ma di origine retica. Vi ricordo che oltre ai Veneti, nella zona abbiamo i Reti e abbiamo anche gli Euganei, altre due popolazioni che sono un po' distinte dai Veneti. Il repertorio delle iscrizioni venete fino ad oggi, rinvenute e databili già a partire dall'inizio del VI secolo, confermano questo quadro territoriale che sarà modificato solo dall'avanzare dei Celti ad ovest e da nord a partire dal VI secolo. Nel centro che archeologicamente appare tuttavia meglio definito è quello di Este, in latino ad Este, dove le grandi scoperte archeologiche, susseguitesi dal secolo scorso ad oggi, hanno permesso di identificare centinaia di sepolture, settori dell'abitato, che era compreso fra l'Adige, di cui la città portava il nome, e le appendici degli Euganei, santuari con stipi votive, benché compaia nelle fonti soltanto a partire dall'età imperiale. Non v'è dubbio che a teste o a testa, come appare in alcune iscrizioni, abbia svolto un ruolo primario della civiltà veneta che nella letteratura archeologica era anzi definita cultura atestina fino a pochi anni fa. Scusate. A fianco di Este, l'altro centro veneto di cui si possono apprezzare le caratteristiche dal punto di vista archeologico è Patavium, Padova, nota alle fonti antiche come una piccola capitale per i Veneti, non solo perché fondata da Antenore, seguendo un volo di uccelli sacri in base ad un antico rito italico, Scoli, Veronesi e Virgilio, ma anche perché città che, dice Strabon, in antico, era in grado di mobilitare per la guerra 120.000 uomini. Beh, e più o meno credo che siano gli uomini che gli Stati Uniti hanno portato in Iraq adesso. Ebbene, nel IV secolo a.C. Padova riusciva a mobilitare 120.000 uomini in guerra. Fate voi quanto era abitato il territorio veneto. Nel caso di Padova sembra che abbia giocato un ruolo determinante la posizione topografica all'interno di un'ansa dell'antico fiume Medoacus, il Brenta, ora il corso è occupato dal Bacchiglione, che isolava l'abitato da possibili aggressioni e lo difendeva facilmente e lo rendeva facilmente raggiungibile dalla vicina laguna veneta, dove il fiume andava anticamente a sfociare. Una doppia paliziata lignea, datata dell'VIII secolo a.C., lungo questo antico corso fluviale, testimonia l'organizzazione di apprestamenti difensivi fin dall'origine della città. L'analisi della documentazione delle necropoli rinvenute in entrambi i centri ci permette di leggere l'evoluzione economica e sociale degli antichi veneti. Le tombe sono in grandissima maggioranza a cremazione, cioè praticamente bruciavano i corpi, con l'ossuario racchiuso dentro un pozzetto, talvolta delimitato da lastre di pietra, ad una fase in cui i corredi funerari e la tipologia delle deposizioni sembrano indicare una sostanziale uniformità sul piano sociale. Segue nel corso dell'VIII secolo il graduale emergere di una classe aristocratica ben rappresentata dai ricchi corredi di sepoltura come la tomba Ricover 236 di Este o le tombe del re o dei vasi borchiati di Padova, in cui all'abbondanza di ceramiche fini da mensa, probabilmente usate per il banchetto funebre o per le offerte funerarie, si unisce vasellame in lamina di bronzo, ornamenti in bronzo, ferro, ambra, osso, strumenti per filare, per la toletta e raramente armi. Questa tendenza va a rafforzarsi nel VII secolo, quando anche il Veneto è investito dall'influenza della cultura orientalizzante. Nei corredi funerari più antichi si rinvengono ora oggetti di provenienza esotica, ornamenti in bronzo, ambra, pasta vitrea, pettorali, oreficerie, vasetti, porpora e profumi. Si tratta della produzione nota nella letteratura archeologica come arte delle situle, nata probabilmente nell'Etrusca Felsina nel corso del VII secolo. Questa tradizione artistica si trasferì ben presto in Veneto e dal Veneto a oltre le Alpi, dove le officine attive di Este produssero manufatti di grande rilievo, come la famosa Situla Benvenuti, datata intorno al 600 a.C., decorata su tre registri, figuranti con scene narrative di vita quotidiana, con una parata militare e con teorie di animali fantastici del repertorio orientalizzante. Più in generale l'arte delle situle, rielaborata con uno stile molto caratteristico, alcuni degli schemi decorativi più comuni ed abusati dell'artigianato etrusco, ma forse anche con qualche conoscenza diretta delle produzioni orientali, per cui bisogna pensare, oltre alla ceramica e ai reperti metallici conservati negli scavi, anche alla circolazione di merci deperibili, come ad esempio tessuti ed oggetti in legno, alle sfingi, grifoni, leoni, centauri, cervi, tori, palmette, fiori di lotto, rosette. Si accompagnano così scene di guerra, di pugilato, di caccia, di vita quotidiana, rese con una grande vivacità e con un gusto un po' barocco. Per cui a questo punto possiamo pensare che i Veneti hanno rapporti direttamente con l'Oriente. Fate un po' voi. Altri due centri, purtroppo noti prevalentemente da scavi di abitato, Opitergium, Oderzo e Concordia, nel settore orientale della regione, sembrano avere condiviso con Patavium e Ateste, cioè con Padova ed Este, la responsabilità di centri primari della civiltà veneta. Gli scavi hanno messo in luce l'estensione degli abitati per almeno 60 e 40 ettari, fino alla prima età del ferro, sia Opitergium che Concordia, ambedue citate da Strabone, tra le più importanti città venete ancora nella sua epoca, erano facilmente collegate al mare, rispettivamente tramite Livenza e le lagune, che anticamente erano assai più estese. A questi centri, a quelli minori del Veronese, Gazzo e Opeano nel VII secolo, se ne aggiunse altri, Montebelluna, Treviso, Asol, Belluno, Mella, la stessa Verona dalle origini incerte, i misteriosi Euganei o Ireti prima dell'arrivo dei Cenomani. I Veneti dominavano quindi agevolmente la pianura e le sue risorse agricole, dal Mincio al Friuli, la valle del Piave, sbarravano l'accesso in pianura della Val d'Adige e controllavano il traffico lagunare dalle foci del Timavo al Po. Una svolta di rilievo sembra avvenuta intorno al 600 a.C., in concomitanza con una serie di avvenimenti che all'inizio del VI secolo interessavano l'intera Italia settentrionale, la comparsa dei Greci nell'Alto Adriatico, la nuova colonizzazione etrusca nella Val Padana, forse collegata con analoghi movimenti di Umbri verso la Romagna, infine la penetrazione degli Insubri di Belloveso nell'Italia nord-orientale. La nuova situazione storica spinse i Veneti a riaffermare il proprio controllo nell'area lagunare, con la nascita di Altino, e a dare vita, in un quadro di collaborazione non chiarissimo con gli Etruschi, a due approdi nel delta del Po, Adria, e, ignota alle fonti antiche, San Basilio di Ariano Polesine. All'interno si forma un centro di rilievo, Vicenza. Come di consueto la confluenza di due corsi d'acqua, l'Astico e il Retrone, a controllo di un territorio sottoposto ad influenze convergenti di Reti ed Etruschi. I rinnovati contatti col mondo etrusco portano a innovazioni sostanziali sul costume e sul modo di vita. In primo luogo l'adozione della scrittura, che utilizza appunto in variazione un alfabeto etrusco. E se ci sarà tempo parleremo della scrittura anche dei Veneti. I rinnovati contatti col mondo etrusco portarono a innovazioni sostanziali sul costume e sul modo di vita. In primo luogo l'adozione della scrittura, che utilizza appunto una variazione dell'alfabeto etrusco, la cui più antica testimonianza in Veneto è databile intorno al 600 a.C. ed è costituita da una dedica votiva, forse di Oscuri, su un calice in lamina di bronzo che imita una forma etrusca in bucchero. Successivamente sono documentate ad Este e per ora a Vicenza, ma quasi certamente anche a Padova, vere e proprie scuole di scrittura attive presso i santuari. Allora, presso i santuari c'erano scuole di scrittura. È chiaro questo? Cioè, presso i santuari veneti c'erano scuole di scrittura. Claro, vorrei che vi mettessi in testa, per riuscire a capire cosa vuol dire nel 600 a.C. avere delle scuole di scrittura. Abbiamo raggiunto praticamente lo stesso livello degli scribi egiziani, e questa è già una cosa notevolissima. Ricordo che scritti etruschi furono trovati nelle piramidi. Scrittura. Il recupero di molte di queste iscrizioni, per lo più votive o funerarie, ci ha permesso di ottenere, oltre alla conoscenza di elementi della lingua venetica, anche una serie di informazioni storiche dirette. A partire dal VI secolo alcuni grandi santuari si vanno organizzando nel territorio di Veneti, alcuni intorno ai centri urbani come ad Este, dove sono attestati almeno quattro grandi luoghi di culto: alla Baratella, presso il corso dell'Adige, dove era il santuario della dea Reitia, a Casale, dove era probabilmente la sede del culto dei Dioscuri, a Caldevigo, forse per un'altra divinità femminile dalle caratteristiche guerriere, e il recente scoperto santuario di Meggiaro, originariamente forse un auguraculum, un luogo degli auguri. Tra gli altri santuari rinvenuti in ambito veneto, i più importanti a noi noti sono quelli di San Pietro Montagnon, presso Abano, e le fonti termali, famose fin dall'età più antica e collegate al mito di Ercole, e quello di Lagole, di Calalzo, nella Val di Cadore, anch'esso relativo a sorgenti d'acqua sulfurea e punto di incontro col mondo celtico transalpino in età romana, attribuito ad Apollo e quindi probabilmente riferibile in ambito veneto a una divinità maschile. Ad Altino è stato invece di recente rinvenuto un santuario di tipo emporico. I segnali di una società ormai perfettamente organizzata dal punto di vista socio-economico si estendono nel VI e nel V secolo avanti Cristo anche all'organizzazione urbana, dove vi ricordo che nel VI secolo Roma stava ancora, era appena cresciuta, cioè c'erano ancora i primi re di Roma, per cui stiamo parlando di un'epoca antichissima tutto sommato per quanto riguarda l'Italia, dove si collocavano negli scavi di abitato le tracce di edifici organizzati su più ambienti con fondazioni talvolta in ciotoli, più spesso in pisè e alzati in legno e argilla cruda, di strade urbane ad andamento rettilineo che in alcuni casi accertati, Oderzo, Padova, Adria, sembrano disegnare isolati regolari secondo il modello greco recepito certamente a partire dal VI secolo nel mondo etrusco. Nel territorio abitati minori si affiancano i centri principali con cui sembrano stabilire rapporti di dipendenza. Volendo semplificare i dati archeologici con una lettura forse un po' libera ma necessaria per tentare di restituire un quadro storico, sembra che Ateste abbia dominato l'area meridionale e lungo la valle dell'Adige fino a comprendere il Veronese, Patavium quella centrale mantenendo il controllo della valle del Piave, Opitergium il settore orientale, ruoli autonomi avevano certamente Vicenza verso occidente, Altinum e Adria, Emporio dove Veneti, Etruschi e Greci convissero a lungo sul litorale, mentre più ad oriente la situazione appare incerta. In questa fase, che comunque vide un'espansione culturale dei Veneti, anche oltre il tagliamento verso il Friuli Venezia Giulia, enigmatico resta invece ad occidente il ruolo di Verona, che sembra comunque già abitata in sinistra Adige in questo periodo, ma che nessuna fonte dice veneta, ritenendola alcuni celtica, altri reti ed euganei, come del resto retica era certamente feltre. Dal punto di vista sociale, l'esame delle necropoli atestine e patavine mostra dati in apparenza contraddittori. Da un lato, il costituirsi di grossi nuclei familiari, forse allargati a servi e clientes, è evidenziato anche a livello funerario da grandi tombe sotto tumulo e entro circoli delimitati da pietre indicato all'esterno da segnacoli, che a Patavium dal V secolo prendono l'aspetto di stele figurate. Dall'altro, i corredi sembrano avviarsi ad una maggiore standardizzazione, forse ad indicare l'emergere, a fianco dell'aristocrazia, di classi intermedie, anche di stampo artigianale e commerciale. Con il IV secolo, i Veneti entrano più direttamente nel racconto storico. Sappiamo infatti che seppero resistere alla grande invasione celtica all'inizio del IV secolo. Pur perdendo il controllo del territorio veronese, passato sotto il dominio di Cenomani, anzi, secondo Polibio, i Veneti sarebbero passati al contrattacco, provocando, dopo la presa di Roma nel 387-386, il rientro della spedizione gallica. Vi ricordate i Galli a Roma con Camillo che gli dice al re dei Galli, credo sia Porsenna, se non vado errato, vado a memoria, non con l'oro ma col ferro si riscatta Roma, e Camillo tentò il contrattacco dei Galli. Ebbene, i Galli da Roma tornarono indietro, cioè tornarono a nord, perché il rientro della spedizione gallica all'Italia centrale per fronteggiare l'improvvisa minaccia. L'ostilità con i Celti sarebbe dovuta ai Veneti. L'ostilità con i Celti sarebbe continuata anche successivamente e rimasta tradizionale. Quando nel 302 avanti Cristo il principe spartano Cleonimo sbarcò con un corpo di spedizione navale nella laguna veneta, i patavini poterono mobilitarsi rapidamente perché si tenevano costantemente in armi per prevenire incursioni celtiche. Quella su Cleonimo fu per Padova una grande vittoria, sia navale che terrestre. Ancora all'età di Livio si commemorava l'avvenimento con aumatiche pubbliche, cioè feste pubbliche, mentre si potevano vedere i rostri delle navi spartane e le prede belliche nel tempio di Giunone. Fu in questa fase che Patavium assunse forse un ruolo primario tra i Veneti, probabilmente nell'ambito di una qualche unità di tipo federale, che consentiva azioni comuni di politica estera. Nel 225 a.C., durante l'attacco portato dai Insubri, Boi e Gesati contro l'Italia, e poi nelle guerre contro Annibale, i Veneti furono infatti costantemente alleati dei Romani, in funzione anticeltica. In particolare, secondo Silio Italico, che probabilmente riprendeva tradizioni annalistiche e cantari epici locali, proprio i Patavini avrebbero partecipato alla battaglia di Nola, guidati da un Pediano, famiglia altrimenti nota a Padova in età imperiale, contro Annibale. Testimonianza del periodo di lotte che si apre nel Veneto fra il IV e il III secolo è la comparsa nelle aree più esposte, Altino, Valle del Piave, settore occidentale, di rinvenimenti di armi sia offensive, spade, lance, giavellotti, che difensive, elmi e scudi, nonché su stelle patavine di scene di combattimento come quella Loredan I, tra un guerriero veneto loricato a cavallo e un celta ignudo armato di lunga spada. I corredi funerari di Ateste, gli unici che mostrano sequenze abbastanza complete fino alla romanizzazione, indicano da un lato un accentuarsi delle difficoltà economiche dovute al venir meno del ruolo di intermediazione svolto dagli Etruschi in Valpadana, mentre rimaneva aperto il mercato lungo le rotte adriatiche tramite Adria e Ancona. Dall'alto, il persistere ed anzi forse una ripresa di forza delle famiglie aristocratiche in grado di autocelebrarsi in ricche tombe come quella di Necca Trostaia, databile attorno al 300 avanti Cristo. In questa ricca tomba, costituita da una grande cassa di lastre di pietra con copertura a spiovente, accanto a bronzi laminati di produzione locale ed etrusca, si è trovata abbondante ceramica figurata, appula e vernice nera, oreficerie, gioielli in pasta vitrea, ambra, argento, attrezzature per il banchetto, un candelabro, un modellino di telaio, uno sgabello sbalzato e persino un grande fabello in bronzo. Le ceneri della defunta erano riposte entro una situla in bronzo di produzione locale che era stata avvolta in un ricco tessuto. Nella prima metà del secondo secolo a.C., Roma riprende il controllo della Cisalpina, avendo ragione dei Celti e Liguri, e valendosi di una benevola neutralità dei Veneti ai margini, del cui territorio nel 181 fonda la colonia di Aquileia. L'atteggiamento dei Romani verso i Veneti consiste per tutto il secondo secolo a.C., in una discreta opera di controllo, senza abolire nominalmente l'autonomia politica delle città. Tuttavia, sono proprio gli ambasciatori di Patavium, già nel 174 a.C., a richiedere l'intervento romano per reprimere spedizioni interne provocate dai contrasti delle fazioni, evidentemente di carattere sociale. Altri due interventi di magistrati romani per risolvere controversie confinarie fra Ateste e Vicenza, fra Ateste e Patavio, attestate da iscrizioni nella seconda metà del secondo secolo, provano la limitata autonomia delle città venete già in questo periodo, anche se con l'eccezione di Aquileia non furono dedotte colonie romane nella regione fino all'età augustea. È chiaro che i romani vi avevano instaurato una sorta di protettorato, sancito anche dalla costruzione delle grandi strade militari che collegavano i vari centri urbani, probabilmente ripercorrendo antichi itinerari, via Postumia, che provenendo da Genova toccava Verona e proseguiva per Aquileia passando per Vicenza o Peterginium, Concordia, o le miglia altinate che da Mutina raggiungeva Teste, Patavium ed Altino, Lania che collegava Atria, Patavium, Altinum e Concordia, la Popilia che percorreva il litorale da Ravenna ad Adria ad Altino. Nel corso del primo secolo a.C. l'assimilazione dei Veneti al mondo romano viene sancita sul piano giuridico con la concessione del diritto latino ai Trasalpini, legge Pompeia dell'89 a.C., e successivamente ad opera di Giulio Cesare della cittadinanza romana, sul piano culturale con l'introduzione della lingua latina a fianco di quella veneta, testimoniato nelle iscrizioni anche funerarie, infine nell'organizzazione stessa del territorio che viene suddiviso in lotti regolari mediante una rete fittissima di strade e canali. In età cesariana ed augustea, due delle più grandi figure della cultura latina, Catullo e Livio, nacquero in città della decima regio, Verona e Patavium, senza che abbia più senso distinguere fra le origini cenomane o veneta dei due centri. La decima regio augustea era infatti assai vasta e comprendeva territori che erano stati veneti, cenomani, etruschi, reti, degli istri e dei carni. Al suo interno queste differenze andavano ben presto attenuandosi grazie all'opera di romanizzazione e dell'ammissione di nuovi coloni provenienti dall'Italia centrale, mentre le classi dirigenti venivano coinvolte nella gestione politica e amministrativa dello Stato. Le città venete assunsero così, già nel primo secolo a.C., un aspetto pienamente romano, anche dal punto di vista urbanistico, con la predisposizione di un modello organizzato sulla base di isolati regolari, molto evidente ancora oggi a Verona, a seguito della progettazione ex novo della città all'interno dell'ansa dell'Adige verso il 50 a.C., ma indirizzato per alcuni centri come Concordia, Altinum e Ateste, mentre significativamente altre città di antica tradizione veneta, come Patavium o Peterginia e Vicenza, vedono un adeguamento graduale del tessuto urbano ai nuovi centri. Ben più rilevante è l'apparato architettonico che si sviluppò negli edifici civili e religiosi, per lo più accentrati attorno al foro. E questa è la storia dei Veneti. Non è che ci sia un'altra storia dei Veneti, la storia dei Veneti è questa. E la cosa più importante della storia dei Veneti, vediamo se ho ancora qualche minuto, vi leggo qualcosa sulle tavolette alfabetiche e l'insegnamento della scrittura. Ricordatevi che se una popolazione sviluppa la scrittura, significa che ha sviluppato anche una cultura per la quale è necessario scrivere, per la quale è necessario comunicare, per cui ha una struttura culturale, una struttura filosofica, una struttura religiosa, una struttura commerciale, per cui è necessario comunicare. Ebbene, il Veneto, la cosa che più mi importava è gli stili che sono stati trovati e di cosa sono stati scambiati. Il Veneto antico offre un unicum per la documentazione dell'insegnamento della scrittura costituito dalle tavolette alfabetiche della stirpe di Retia. L'associazione di tavolette alfabetiche e stili scrittori ritrovati nella stipe, in funzione di ex voto, accerta la natura del santuario di Este come centro scrittorio di trasmissione pratica della scrittura stessa. Gli stili scrittori in passato, attenzione, erroneamente identificati come chiodi o spilloni, cioè quando li avevano trovati 50 o 60 anni fa, adesso non so quando, ma più o meno, hanno pensato che fossero degli spilloni o dei chiodi. Pensate un po' che razza di archeologi che avevamo, perché pensavano i Veneti antichi come fossero dei Buana, più o meno, o come loro pensano che siano i Buana. Sono oggetti di bronzo di forma allungata, lunghi 13-26 cm, con la parte superiore a sezione quadrangolare, terminati in una spatolina appiattita forata e che spesso conserva gli anelli mediante cui gli stili erano appesi. La parte inferiore è a sezione ottagonale o rotonda e terminano con una lunga punta. Sulle facce sono incisi segni ripetitivi per più lettere dell'alfabeto in una certa percentuale. Probabilmente, vista la dimensione e la consistenza, si tratta non di modelli, ma degli stili effettivamente usati per scrivere. Nell'antichità gli stili erano usati per scrivere su tavolette cerate, tavolette di cera. Con la terminazione a punta si incideva le lettere della cera e con la spatola posta all'estremità opposta si spianava la cera, preparando così la tavoletta per un nuovo uso. Ecco, io vi ho detto tutto quello che c'è da sapere praticamente sui Veneti. Questa è la storia dei Veneti, non esiste altro che questa. Numero di telefono è 049-700-700 e 049-700-838. Naturalmente, e questi sono i numeri di telefono per telefonare in trasmissione, naturalmente questa è la storia di Veneti, è la storia di una popolazione che tenta di costruire se stessa in un territorio, tenta di costruire la propria cultura. Pronto?
Ciao bello!
Come è?
Bene!
Vedi tu da dove che ti attira fuori un po' queste poche delle notizuole?
Ma scusa, sa, mica cosa sono venuto a fare domenica su?
Ah, che tu tolto l'hai...
Se quel celeste non sono ancora riuscito a leggere il titolo, ho letto il titolo degli altri, ma non questo.
Ah.
Sono venuto apposta al Museo del Montebelluno per comperarmelo. Si tratta I tempi della scrittura, Veneti antichi, alfabeti e documenti.
Come era l'edizione?
Acheo. No, no, tu vai al museo, senza pagare il biglietto. Deve dentro, ti dici, voglio Acheo, I tempi della scrittura, Veneti antichi alfabeti, costa 30 euro.
Non ti regala, insomma.
È bello perché a un certo punto, a parte il fatto della quantità di pagine, sono quasi 300 pagine.
Prego?
Sono quasi 300 pagine. Però hai tutte le fotografie dei reperti archeologici e hai tutte le scritte e la traduzione delle scritte e come si legge la scrittura e com'è l'alfabeto.
Mitico.
Eh sì, è il massimo che puoi trovare secondo me, cioè almeno io non ho trovato niente di meglio,
E me lo rifaccia anche, cosa sono in suffa la Montebelluno.
No, non te lo rifaccio, attento, sono dovuto fare una cosa che ritenevo importante.
Sì, sì, sì.
Capito?
Vabbè, grazie del titolo.
Grazie.
Spero di fare un po' di gentiletta anche a mia.
Va bene.
Stai bene.
Ciao Marco, ciao.
Pronto?
Carlo, ciao Carlo. No.
Sì, ciao.
Niente, pensavo che per parlarti anche del seguito della storia, cioè quella che inerisce alla parte dell'Avento di Roma e quello è il ruolo che ha giocato a Padova e dintorni.
No. Durante... Mi sono fermato perché...
Pronto, mi senti? Mi sono fermato perché dopo la storia di Roma e la storia del Veneto va di pari passo.
Sì, va di pari passo, sì, ma io tengo pochi dei punti, delle cose molto significative per quanto riguarda la prosecuzione culturale proprio di quest'area.
Sì, sì, sì. C'è sicuramente, però non fa parte, diciamo così, di quello che io stavo ricercando, capisci?
Spero che la prossima si proseguirà, cioè verrà fino a tempi un po' meno antichi, più recenti.
Speriamo, dai.
Ciao, grazie.
Ciao, grazie. Ciao.
Sì, in effetti io mi sono fermato a quello che è gli antichi Veneti. È chiaro che qui nel Veneto dopo la storia continua e si sviluppa. Vediamo l'ultimissima. Pronto?
Buonasera.
Sì,
Radio Gamma.
Sì, dimmi.
Vuoi sapere se vi Stefano stasera?
Sì, sì, c'è, ciao.
Allora, sì, c'è Stefano, è qui che mi sta dietro di me adesso, infatti gli lascio la regia. Bene, e niente, continueremo prossima volta a parlare di altro. No, mi interessava presentare quello che era la storia dei Veneti prima dell'arrivo di Roma. È chiaro che dopo, qui nel territorio veneto, altre storie continuano, cioè ci sono tanti avvenimenti, indubbiamente, però mi interessava di puntualizzare quelle che sono le origini. Ciao a tutti, a sentirci a giovedì prossimo, la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, e niente, continueremo con i nostri discorsi. Ciao.